ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Quanta fretta, ma come investi? Cosa fai? Se li ascolti per un momento capirai. Lui è il Meazza, lei la Rosciani, sono i due di denari, di loro ti puoi fidar.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from.
Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Allora, certe volte un uomo può essere salvato dalla persecuzione dei suoi debiti. È successo a Prato, è una notizia dei giorni scorsi, ma oggi ci sembrava particolarmente adatta per la nostra trasmissione perché parleremo di debiti, parleremo in particolar modo di debiti fiscali e di tutte le novità che sono arrivate nelle ultime ore. Allora, vi volevamo raccontare la storia di un signore di Prato, un artigiano che aveva firmato una fideiussione, poi era diventato insolvente, ma il giudice ha azzerato il suo passivo applicando una legge di qualche anno fa, la legge 3 del 2012, poi passata alla ribalta della cronaca come la legge salva suicidi e la cosiddetta legge sulla esdebitazione. Rilevato che l'indebitamento non è riconducibile a negligenza del debitore, ma piuttosto alla sua volontà di sostenere la società per la quale si era indebitato, impegnandosi in prima persona al fine di garantire l'accesso della stessa al credito bancario, rilevato che non è stata riscontrata l'esistenza di atti di frode, appunto sono stati dichiarati inesigibili i crediti non soddisfatti, cioè 430.000 euro nella sostanza cancellati completamente. E quindi questo signore, un 57enne come dicevo prima di Prato, può ricominciare a vivere. Era un signore che lavorava come artigiano per una piccola azienda di termoidraulica specializzata in impiantistica civile. Era solo un dipendente all'inizio, poi era diventato socio di questa piccola azienda. Quando i conti nel 2012 hanno iniziato a mettersi male, eravamo nella seconda ondata della recente crisi economica, il titolare aveva cercato di far entrare nel capitale della società anche i dipendenti. Infine, per scongiurare il fallimento ormai imminente, era stato chiesto proprio a lui, a questo artigiano, con un piccolo pacchetto di quote azionarie, di firmare la fideiussione della salvezza, 500.000 euro di prestito per continuare a esistere, e lui, nella speranza anche di salvare il suo posto di lavoro e la sua azienda nel complesso, ha firmato come garante, e fino a quando appunto si è trovato poi inguaiato. Fino al collo aveva messo la firma sui debiti che non erano suoi, probabilmente lo aveva fatto in totale buona fede, senza nemmeno conoscere in modo compiuto tutta la circostanza dell'azienda che aveva portato a questa situazione, né senza conoscere appunto le conseguenze di quella firma, fino a quando però un giudice gli ha azzerato questi debiti perché non li ha creati secondo la sua volontà. C'è questa legge che in realtà forse non conosciamo moltissimo, ne abbiamo parlato anche in alcune delle nostre trasmissioni, però in ogni caso è una possibilità che qualche persona che si trova in grandi difficoltà con debiti, magari anche con dei pregressi fiscali che non ha potuto saldare, ecco, poi si può far ricorso a questo istituto, come vi dicevo prima, introdotto nel 2012. Ma noi oggi parleremo pure di debiti, però parleremo di quelli fiscali, perché lo ricorderete bene, dal 16 ottobre, da venerdì scorso, sarebbero dovuti ripartire cartelle e pignoramenti anche se con un invio scaglionato nell'arco di 6 mesi, ma anche i versamenti delle rate azioni in corso con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che erano stati sospesi per via dell'emergenza Covid a partire dallo scorso 8 marzo. La moratoria, infatti, non era stata prorogata nell'approvazione in Parlamento del cosiddetto decreto agosto. Ma cosa è successo nelle ultime ore? Nella consapevolezza della grande difficoltà economica in cui si trovano migliaia di contribuenti, il governo, con il decreto legge approvato sabato scorso, blocca di nuovo tutto. Cosa nello specifico? Ce lo spiegherà la nostra esperta di quest'oggi, Rosanna Acerno, commercialista esperta in tematiche tributarie e fiscali per Il Sole 24 Ore, una delle classiche puntate nelle quali mi manca tantissimo Mauro Meazza, perché io l'avrei fatta fare totalmente a lui, domande e risposte naturalmente, quindi mi devo cimentare in un tema che non mi è molto affine, ma ci proveremo con la nostra esperta appunto a spiegare le novità di queste ultimissime ore. Ne sono arrivate tante, come sapete, e oggi noi ci focalizzeremo su questa. 800 24 00 24, il numero verde che vi consente di intervenire in diretta se avete delle domande su questo argomento, oppure scriveteci al 349 238 6666. Avete l'opportunità di utilizzare soprattutto WhatsApp, non solo per i vostri messaggi scritti ma anche per i vostri messaggi vocali. Però è lunedì e come sempre la prima rubrica dell'inizio della settimana è dedicata ai mercati finanziari.
Meteo Borsa.
La settimana è partita decisamente bene, benino insomma, per le borse europee, che questa mattina hanno beneficiato di buone notizie che sono arrivate dall'Asia. Questo è un po' il presupposto di questa giornata, però i dettagli ce li facciamo spiegare da Pasquale Diana, senior macro economist di A come A SGR, che salutiamo. Diana, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi.
I dati macroeconomici che hanno incoraggiato questa mattina la buona partenza per l'Europa, come dicevo, arrivano dalla Cina e mi riferisco in particolar modo al PIL del terzo trimestre, che è cresciuto del 4,9% su base annua. Certo, storicamente la Cina ci ha abituato a ben altre percentuali, però dato quello che è successo quest'anno, questo è veramente un dato che viene giudicato sorprendente. Molto bene anche le vendite al dettaglio, molto bene anche la produzione industriale. Cosa ci raccontano questi dati? Dobbiamo aggrapparci alla Cina per avere e per, come dire, per individuare segnali di ottimismo per quello che riguarda il versante macroeconomico, perché poi sappiamo bene che la borsa nelle ultime settimane ci ha raccontato ben altro, è andata piuttosto bene a prescindere dai dati macro sottostanti. Diana.
Buongiorno a tutti. Allora, i dati di oggi sono senz'altro positivi, anche se un po' inferiori alle attese del mercato, ma diciamo ci siamo discostati di 60 basis points, il consenso era 5,5, ma diciamo per grandi linee i dati confermano che la Cina è uno dei paesi che farà meglio quest'anno, avendo gestito la pandemia in maniera molto cruda all'inizio, chiaramente avendone sofferto all'inizio, però avendo fatto uno dei lockdown più severi, ne sta uscendo meglio di prima e meglio di tanti altri. Il famoso concetto di first in, first out. La Cina gode anche del fatto che, oltre a fare grande stimolo sia monetario che fiscale, è un'economia che è prevalentemente incentrata sul settore della manifattura, quindi quello meno colpito dal distanziamento sociale. E questo è l'ultimo dato, accennava anche alla produzione industriale di settembre, molto positiva, le vendite al dettaglio, ma è solo l'ultimo dato che offre uno scenario positivo sull'economia cinese. Guarderei anche alle previsioni del Fondo Monetario della settimana scorsa, secondo le quali la Cina è in sostanza l'unico tra i grandi paesi, uno dei pochissimi paesi al mondo che avrà crescita positiva quest'anno, attorno al 1,9, insomma quasi il 2%. Ecco, crescere il 2% in un anno così, senz'altro un fattore positivo.
Certo.
Tutto l'indotto cinese ovviamente ne risente in maniera positiva, quindi anche l'Asia del Nord, mentre altri emergenti ne soffrono molto di più.
Adesso faremo un piccolo giro nel mondo, ci capita raramente di farlo ad inizio settimana perché ci focalizziamo di più sui temi che condizioneranno possibilmente l'andamento dei mercati nel corso appunto della settimana per l'appunto. Volevo però intanto raccontare agli ascoltatori che ce lo stanno chiedendo qual è l'andamento delle borse in questo momento. Milano guadagna mezzo punto, Londra più 0,08, abbiamo Francoforte più 0,30. Allora, abbiamo Parigi a più 0,8. Per la verità, vedo dalle agenzie Agency adesso che sono interrotte le negoziazioni alla Borsa di Parigi per un problema tecnico, lo ha reso noto Euronext, che è la società che gestisce il circuito paneuropeo, che gestisce i listini di Amsterdam, a Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo, che peraltro, ricordiamolo, recentemente ha anche raggiunto l'accordo per l'acquisto di Borsa Italiana. Beh, mi pare che questo biglietto da visita non sia ottimale, ma insomma sono cose che capitano, cercheremo di capire più avanti che cosa è successo. Parlavamo prima della Cina che riparte, entrata prima nella pandemia, per prima ne esce, anche perché appunto le misure sono state rigidissime, come è nel costume d'altronde culturale e politico cinese. Pasquale Diana, però gli altri paesi emergenti che invece non hanno avuto la stessa, non stanno manifestando appunto la stessa condizione positiva, economia, come dire, paragonabili alla Cina non ce ne sono, ma quali altre zone sono interessanti in questo momento per come stanno fronteggiando la crisi da Covid e per come stanno reagendo anche i mercati finanziari?
Gli emergenti in generale sono tra i più colpiti dalla pandemia per una serie di ragioni. Chiaramente poi c'è sempre molti distinguo da fare tra paese e paese, però in generale gli emergenti non hanno avuto lo spazio per fare stimolo fiscale che hanno avuto i paesi più ricchi, quindi gli Stati Uniti in primis, ma anche l'Europa. Questo perché non hanno avuto l'ausilio di banche centrali che emettono le famose reserve currencies, in sostanza perché l'America si è potuta permettere uno stimolo fiscale di 10-15 punti di PIL, perché la Fed ha garantito che il tasso di finanziamento rimanesse basso comprandosi tanti treasuries. Questo privilegio non è dato ai mercati emergenti perché appunto qualora ci fosse il sentore che una banca centrale vuole finanziare il governo, come fa per esempio in Argentina, ecco, la stabilità valutaria verrebbe a mancare. Quindi, non potendo fare molto stimolo, avendo economie che in sostanza a volte l'andare al lavoro non è una scelta e lo smart working non è una possibilità, ecco che insomma il Covid ha preso una piega decisamente negativa, per esempio già all'inizio dell'anno in America Latina. L'America Latina si dovrebbe contrarsi in totale 8-9 punti percentuali. Tra gli emergenti, ecco, questa è un po' la al di fuori della Cina, è un anno davvero molto complicato.
Già, ce ne siamo resi conto da molti punti di vista. Io dico sempre, insomma, prendiamola alla giornata la situazione, perché qua si rischia di diventare pazzi. Prendiamola alla giornata, ma prendiamola anche alla settimana. Quali temi dobbiamo tenere sotto osservazione nei prossimi 3 o 4 giorni? Abbiamo diverse statistiche che arrivano dagli Stati Uniti, in pieno fermento da campagna elettorale. Abbiamo le trimestrali, sono peraltro le big che continuano a rassegnare i conti. Settimana scorsa abbiamo avuto i leader della finanza internazionale. Diana, voi a che cosa guarderete in particolar modo?
Al momento io dico che l'attenzione ovviamente sui dati è sempre altissima, però anche guarderemo i numeri dei contagi, delle ospedalizzazioni, perché c'è stata una correlazione fortissima tra la mobilità e la performance dell'economia. Questo è chiaro. Quindi le economie da aprile e maggio hanno fatto, direi, meglio delle attese nella gran parte dei casi, perché si è tornati dopo un lockdown molto severo a una mobilità non normale, siamo comunque 10-15 punti sotto la normalità, ma certo rispetto a quello che era il periodo di marzo-aprile si è visto comunque che le economie dove la mobilità è migliorata di più sono anche quelle che hanno fatto una performance migliore. Chiaramente dovessimo entrare in un regime di lockdown sarebbe inevitabile secondo DIP nella seconda metà dell'anno, e quindi i numeri dei contagi, che poi sono quelli che informano poi i governi sulle politiche da prendere, e comunque poi influenzano anche la psiche, perché non è che la spesa dipende solo dal fatto che ti dicano di rimanere a casa.
No, un tema anche importante che, anche per l'andamento dei mercati finanziari, è la fiducia, e quindi è chiaro, esatto, che se tu non ce l'hai per la situazione che hai attorno a te, per come le autorità politiche gestiscono la pandemia, tutto quello che vuoi, è chiaro che c'è una ripercussione diretta anche a livello economico. Diana, sì, andiamo verso la conclusione.
Certo, e quindi poi senz'altro i sondaggi per le elezioni del 3 novembre negli Stati Uniti importantissimi, e il mercato adesso sembra posizionato sulla cosiddetta blue wave, cioè la vittoria dei democratici su tutti i fronti, cosa porterebbe? Porterebbe a un enorme stimolo fiscale e probabilmente a un backdrop favorevole agli emergenti, questo sì, perché Biden notoriamente è più prevedibile di Trump quanto a politiche tariffarie, quindi ci sarebbe senz'altro meno tensione da quel fronte lì. Quindi,
e insomma, nella sostanza lei ci ha detto che Trump è un uomo imprevedibile, ma va, non ce lo saremo mai aspettati.
Diciamo di sì.
grazie a Pasquale Diana per essere stato con noi, senior macro economist di Acomea SGR. Abbiamo questa mattina ampliato un po' lo sguardo sui mercati finanziari, parlando anche di temi macroeconomici che sono sempre molto interessanti. Adesso il nostro giornale radio del risparmio.
Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
Allora, intanto vi ricordo che come sempre domani ritorna il nostro alfabeto del risparmio con il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria. Nella puntata di martedì scorso, ricorderete, vi abbiamo parlato utilizzando la lettera C dell'attività della Consob, del tema dei controlli. La Consob che continua ad oscurare i siti che offrono abusivamente servizi finanziari. E allora abbiamo altri numeri, l'autorità continua ad avvalersi dei poteri che derivano dal decreto crescita, in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività di internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Sono stati oscurati appunto di nuovi settimana scorsa, facendo salire così complessivamente a 306 il numero dei siti totalmente oscurati dalla Consob a partire da luglio dello scorso anno. Sono generalmente siti che hanno dei nomi improbabili, impronunciabili, provo a leggervene un paio. L'oscuramento riguarda Broker Major Solutions, Swiss Gem e Media Solutions, ma vai a capire da dove arrivano, Royalty Finance International e KKD International. Vabbè, lascio stare qua, direi che potete andare comunque a controllarli sul sito della Consob perché sono tutti dettagliatamente elencati. Andiamo a parlare delle cose più serie, anche se di questa novità non avremo dettagli prima dell'anno prossimo, ma a quanto pare partirà dal 1 luglio del 2021. E secondo le prime simulazioni che saranno al centro del dibattito nei prossimi mesi, gli importi erogati andranno da 50 a circa 250 euro al mese per ciascun figlio under 21 a carico. Parliamo dell'assegno unico ed universale per le famiglie, indirizzato anche ad autonomi ed incapienti, un provvedimento che troverà copertura nella legge di bilancio, che è in corso appunto di discussione, con uno stanziamento aggiuntivo da 3 miliardi per il 2021 per poi arrivare a regime a 6 miliardi nel 2022. Risorse che si andranno ad aggiungere al fondo ad hoc istituito lo scorso anno e ai 15 miliardi derivanti dal superamento delle misure attualmente in vigore, in primis le detrazioni fiscali e gli assegni al nucleo familiare. Cioè quindi una sorta di razionalizzazione per quello che riguarda molta parte dei provvedimenti di sostegno alle famiglie. Se volete saperne qualcosa di più, tutti i dettagli li riporta, tutti i dettagli, quelli che conosciamo fino a questo momento, che riporta Michela Finizio sulle Sole 24 Ore di oggi. E a proposito di iniziative delle Sole 24 Ore, volevo ricordarvi che oggi in edicolo anche lo speciale Esperto risponde sul 110%, che se potessimo fare una graduatoria, una classifica, è in assoluto il vostro tema preferito in questa fase. Le agevolazioni per la casa in 75 nuovi casi risolti dagli esperti del Sole 24 Ore, quindi un numero assolutamente, come direbbe Mauro, da collezione. Tutto questo in vista della iniziativa speciale che il Sole 24 Ore dedicherà all'argomento, uno speciale telefisco martedì 27 ottobre. Potete andare a trovare tutti i dettagli sul sito del Sole ed iscrivervi eventualmente per partecipare all'evento che si svolgerà, ma guarda caso, in streaming, e potete andare appunto a trovare tutte le informazioni su www.ilsole24ore.com/superbonus. Adesso direi di sentire anche quali sono i reclami, non i reclami, sì, i reclami dei nostri ascoltatori.
Dillo a due di denari.
Buongiorno, per fare il libretto elettronico in Regione Emilia-Romagna richiedono, oltre i dati dell'immobile, quindi dati catastali, richiedono anche il POD sia dell'energia elettrica che del gas. Non crede che questo sia un'invasione della mia privacy? Io penso di sì.
Allora, io onestamente, come direbbe qualcuno di intellettuale, non ho un'opinione formata sull'argomento. Se l'ascoltatrice si riferisce al libretto d'impianto, appunto, di cui ognuno di noi dovremmo avere in casa per fare la famosa attività di manutenzione dell'impianto di riscaldamento, appunto, della caldaia, non conosco questa prassi della regione Emilia-Romagna. L'unica cosa che mi verrebbe da dire, che l'ascoltatrice capisco le sue perplessità, ma veramente ai tempi di oggi, in questo momento, proprio rivendicare la privacy per gestire questo problema mi sembra l'ultimo, quella che dovrebbe essere una delle ultime nostre preoccupazioni, visto che, come si sa bene, praticamente la nostra privacy già semplicemente utilizzando i social network e andando così a curiosare su vari siti internet viene violata sistematicamente e costantemente a nostra insaputa. Per cui adesso quello che posso dire è che magari potremmo provare a documentarci su questa attività della regione Emilia-Romagna, se è vero che chiede anche gli estremi, appunto, delle bollette, delle forniture di luce, gas, energia elettrica e quant'altro per, appunto, compilare questo libretto elettronico. Ma io credo che essendo qualcosa che arriva dal sistema pubblico ci siano tutte le tutele affinché questi dati vengano utilizzati solo a questo fine, non per poi divulgarli a terzi. Quindi diciamo che eventualmente la sua preoccupazione sarebbe legittima se questi dati fossero poi girati ad altre figure, ad altri interlocutori. Detto questo, sono le 11.30, c'è la borsa, cominciate a preparare intanto i vostri interventi, io me ne aspetto tanti questa mattina per arricchire la nostra intervista alla nostra fiscalista di oggi sul tema dei debiti fiscali. Adesso andiamo invece a raccontarvi la seduta di borsa di oggi.
I soldi sotto il materasso e basta.
Di denari.
Buongiorno, sentite, io ho un quesito da porvi. Mia sorella ha una piccola toilettatura e mi ha detto che in pratica gli hanno chiesto le tasse anche per l'anno prossimo. Tutto questo è possibile con il Covid?
Per fare un saldo e stralcio, questo qui è un buon momento storico o comunque sarebbe opportuno aspettare e rimandare per cercare una trattativa per fare un saldo e stralcio? Grazie mille.
Margherita Cerno è una mia amica, io continuo a chiamare Rosanna Cerno con questo nome, abbiate pazienza Rosanna, buongiorno, commercialista esperta in tematiche tributarie e fiscali per il Sole 24 Ore, mi viene da ridere perché ci ricasco sempre. È che ero così distratta dall'osservazione del secondo ascoltatore che dice è un momento storico per fare un saldo e stralcio, è un momento storico da tanti punti di vista e ce lo ricorderemo per sempre, per intere generazioni. Rosanna, buongiorno. Buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, resetto il cervello questa mattina, è pur sempre lunedì e ribadisco, mi manca Mauro Meazza, soprattutto quando affronto queste tematiche. Allora, punto della situazione. Dalla settimana scorsa, da venerdì, dal 16 ottobre, sarebbero dovuti ripartire cartelle e pignoramenti, anche se con un invio scaglionato nell'arco di 6 mesi, ma anche i versamenti delle rate azioni in corso con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Tutto ciò, cioè, che era stato sospeso per via dell'emergenza Covid a partire dallo scorso 8 marzo. Perché? Perché questa moratoria non era stata prorogata con gli ultimi provvedimenti, in particolar modo con il decreto agosto. Ma nella consapevolezza della grande difficoltà economica nella quale ci si trova in molti, nella quale appunto si trovano migliaia di contribuenti, il governo con un decreto legge sabato ha bloccato di nuovo tutto. Cosa nello specifico, Rosanna, quali sono i capisaldi di questo provvedimento? Quindi facciamo subito un ABC, poi andremo ai casi nel dettaglio dei nostri ascoltatori.
Perfetto, Debora. Allora, intanto diciamo che è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per il pagamento, tutti i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, addebiti, avvisi di addebito INPS, Quindi il contribuente che avrebbe dovuto pagare queste somme dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 le dovrà pagare in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Quindi parliamo di soggetti che hanno già ricevuto cartelle di pagamento o avvisi anche prima dell'8 marzo 2020. Questi pagamenti vengono spostati, quindi saranno dovuti entro il 31 gennaio.
Tanto per fare subito una sintesi, quindi quello che ottiene questo contribuente da questo provvedimento è la dilazione di un mese sostanzialmente? La dilazione, lo spostamento.
Avrebbero dovuto pagarli adesso il 16 ottobre,
ottiene tre mesi.
È spostato al 31 gennaio 2021. Okay. Poi il secondo punto è che vengono spostati al 31 gennaio 2021 anche i versamenti di rate da dilazione che avevano scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020. Quindi per intenderci, chi aveva già ricevuto una cartella di pagamento e si era già attivato con riscossione chiedendo una dilazione e riscossione gliel'aveva concessa, le rate in scadenza da marzo fino a dicembre 2020 saranno dovute in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. E poi il terzo punto è che
per chi non lo vedesse invece in questo punto il vantaggio del provvedimento introdotto dal provvedimento qual è?
Allora, il vero vantaggio è che chi ha in corso delle dilazioni o chi comunque decide oggi di presentare un'istanza di dilazione a riscossione, perché riscossione ha precisato che lavora comunque in questo periodo, quindi presento un'istanza di dilazione o ce l'avevo già in essere per cartelle che avevo ricevuto precedentemente, non ero decaduto, adesso mi danno la possibilità di non pagare fino a 10 rate, anche non consecutive, di non decadere dalla dilazione. Ecco, questo è l'unico vantaggio quindi della serie. Se non ho la possibilità di pagare in un'unica soluzione quanto dovuto entro il 31 gennaio, perché il 31 gennaio mi si ripresenterà il problema, se non l'ho già fatto mi conviene subito presentare un'istanza di rateazione a riscossione e con la consapevolezza che avrò la possibilità poi di pagare ratealmente e se salto 9 rate non succede nulla, comunque sono ancora in pista e sono un soggetto adempiente, insomma, secondo quello che dice la norma.
Ottimo.
E poi un'altra cosa importante che è stata fatta, cioè fino al 31 dicembre questa volta riscossione non notificherà né cartelle di pagamento né altri avvisi di intimazione ad adempiere, quindi non mi solleciterà per iscrizioni di fermi o di ipoteche o pignoramenti e così via. Quindi tutte le attività sia cautelari che esecutive sono sospese fino al 31 dicembre 2020.
Allora, naturalmente noi stiamo parlando di tutte iniziative su base volontaria, perché chi avesse la possibilità comunque di riattivarsi con pagamenti in sospeso e che erano stati appunto sospesi approfittando della moratoria partita dall'8 marzo, Rosanna, può tranquillamente farlo, quindi non è che siamo ecco, quindi perché questo punto no, è perché è come se stessimo parlando, perché vedo che questa nostra spiegazione sta generando qualche confusione tra qualche ascoltatore che dice ma non è un po' troppo dare questa possibilità di continuare a rinviare appunto i pagamenti, ma non è un obbligo, nel senso che sono delle facoltà, delle opportunità che, considerata la situazione straordinaria che stiamo vivendo, appunto il governo offre.
Beh certo, poi diciamo che si rinvia soltanto un problema, qui si dà la possibilità appunto al contribuente comunque di avere un po' più di tempo per pagare, ma le somme dovute in assenza di nuove rottamazioni o di saldi e stralci, cioè sono quelle che inizialmente erano dovute, assolutamente non c'è nessuno sconto, quindi è solo un vantaggio in termini di tempo, chi vuole e può farlo può comunque pagare, assolutamente.
No, stavo leggendo, un ascoltatore dice vengono spostate entro il 31 dicembre 2021, quindi non tre mesi, 15 mesi, no, entro il fine di gennaio 2021.
Allora, l'abbiamo detto, ripetiamo, sì. Proroga al 31 gennaio 2021 dei termini di pagamento in scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle esattoriali emesse da riscossione. Voi sapete che quando ricevo una cartella di pagamento ho 60 giorni di tempo per poter pagare ed evitare così che riscossione faccia qualcosa, cioè mi scriva un'ipoteca oppure proceda con altre misure. Mm-hmm. Quindi se all'8 marzo 2020 erano scaduti questi 60 giorni o sono scaduti successivamente, le somme dovute derivanti da questa cartella le potrò pagare in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.
Allora, stiamo ragionando, Rosanna, su tutte quelle persone che avevano chiesto di aderire appunto alla moratoria, avevano approfittato della moratoria partita dall'8 marzo, da quando c'è stato il famoso primo weekend in cui è stato decretato il lockdown nazionale, il lockdown appunto su tutto il territorio nazionale. Per chi invece avesse scoperto di trovarsi in difficoltà con appunto gli impegni fiscali nei mesi successivi, quindi chiaramente con la chiusura di tanti locali, necessariamente sappiamo bar, ristoranti e non solo, appunto nei mesi tra marzo, aprile, maggio, poi c'è stata la ripartenza graduale, quindi per molta parte dell'attività economica italiana non tutti sono ripartiti con la stessa modalità di lavoro con cui lavoravano pre 8 marzo. Ecco, che cosa è successo in questi mesi? Insomma, quali sono state le, se dal vostro punto di vista di commercialisti che seguono queste cose, le difficoltà più diffuse appunto e come si sono comportati un po' i contribuenti, che strumenti hanno avuto a disposizione per avere un po' di serenità nei rapporti con il fisco?
Ah, Debora, allora le difficoltà, premesso che le abbiamo tutti, le abbiamo avute, certo, tutti, la verità è questa, che diciamo queste proroghe non hanno previsto e non prevedono alcuna istanza da parte del cittadino, da parte del contribuente. Quindi voglio dire, seppure magari un contribuente in maniera molto onesta e anche con sforzi ha cercato di pagare anche le rate di marzo e aprile, magari aveva una dilazione in corso e ha cercato di essere adempiente e comunque quindi ha pagato, poi a un certo punto non ce l'ha fatta più a pagare, diciamo che la sospensione si applica automaticamente. Infatti, ripeto, per chi avesse delle rateazioni in corso anche già l'8 marzo e poi si è trovato in difficoltà successivamente e non ha pagato delle rate, oggi sa, e questa è un'agevolazione, che non decade più, come invece sarebbe accaduto in passato, per il mancato pagamento di 5 rate, ma per il mancato pagamento di 10 rate. Quindi il legislatore, se non altro, ecco, l'unica agevolazione prevista vera oltre alla sospensione è proprio questo, cioè il fatto che se hai una rateazione in corso ti do più tempo, come dire, per evitare di decadere, e quindi puoi permetterti il mancato pagamento di 9 rate e ti considero ancora adempiente, non ti faccio nulla.
Allora, c'è un ascoltatore, adesso abbiamo il traffico, Gianmarco, lo so, un ascoltatore che chiede, ci prepariamo la risposta per il rientro dopo le informazioni sulla viabilità. Volevo chiedere se anche i pignoramenti sono stati bloccati oppure no, perché a me è stato bloccato il conto corrente al 20 settembre, quindi visto che ci sono anche 2 mesi e mezzo in più per la sospensione dei pignoramenti presso terzi, cercheremo di capire se le novità di sabato consentono a questo ascoltatore contribuente, a cui è stato sostanzialmente appunto sospeso e bloccato appunto il conto, pignorato il conto, non so se si dica peraltro, se può rientrare legittimamente nella piena titolarità di questo rapporto con la banca. Tra poco.
Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno, mi avete rotto le balle con sto traffico.
Due di denari.
Buongiorno, chiedevo un'informazione. Sono un dipendente, mi hanno applicato, perché ho dei debiti con Equitalia, una trattenuta sulla mia busta paga. Mi chiedevo questo: io nel periodo del Covid comunque sulla busta paga ho continuato ad avere questa trattenuta, è regolare o doveva essere sospesa? Grazie mille.
Ma Rosanna, credo che qualunque attività di sospensione debba partire, per qualunque attività di sospensione, una richiesta diretta del diretto interessato, del contribuente.
In questo caso sì, quindi rispondo subito al nostro ascoltatore, gli do una buona notizia. Ad oggi, fino al 31 dicembre 2020, appunto, sono sospesi gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, però prima dell'8 marzo. quindi se relativi a somme dovute a titolo di stipendio o altre indennità, in questo caso il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, fino al 31 dicembre 2020 non dovrà effettuare le relative trattenute, che riprenderanno però, a meno che non ci sarà l'eventuale pagamento del debito entro il 31 gennaio, a decorrere proprio appunto successivamente.
Certo, insomma. Invece per l'ascoltatore che chiedeva sul conto corrente bloccato dal 20 settembre.
È la stessa cosa, perché si tratta, come hai detto correttamente tu, di un pignoramento presso terzi, quindi è la stessa procedura. Però ovviamente in questo caso è diciamo il contribuente, il debitore, che si deve far carico di come dire, dirlo alla banca e quindi come al datore di lavoro, e quindi di chiedere la possibilità di avere questa sospensione.
Allora, il tema delle rate non pagate, dicevamo, con il decreto di sabato slitta a fine anno la possibilità di beneficiare del bonus di 10 rate non pagate, di regola sono 5, anche se non consecutive, prima di decadere dalla direzione dei pagamenti a accordata dall'agente pubblico della riscossione. Ma chiedo un ascoltatore, Rosanna, da quando inizia a contare le rate non pagate? Dal 15 ottobre o da gennaio?
No, da quando c'è il piano di rateazione.
Quindi,
la prima rata di solito è dovuta e quindi quella si deve pagare necessariamente. Poi dalla seconda rata in poi, quindi se un piano di dilazione è composto da 72 rate, quello che di solito è, diciamo, la rateazione che concede riscossione generalmente, su tutto il piano io posso al limite non pagare 9 rate non consecutivamente, per non decadere.
Un grande classico tra i nostri ascoltatori quando affrontiamo questo argomento, il bollo auto non pagato, rimandato al 2 novembre. Vanno pagati anche loro al 31 gennaio?
Allora, il bollo auto richiesto con cartella di pagamento, qui vige sempre la stessa regola: se la cartella di pagamento l'ho ricevuta prima dell'8 marzo, comunque dopo l'8 marzo, rientro nella proroga generale, quindi potrò pagare il dovuto entro il 31 gennaio 2021.
Un'ascoltatrice ci chiede una mano, Antonietta dalla provincia di Milano, gliela diamo volentieri, speriamo. Antonietta, benvenuta.
Buongiorno. Io ho ricevuto una cartella e per via del Covid naturalmente è stata posticipata.
Quando l'ha ricevuta intanto? Perché sappiamo che le date sono importanti.
Dopo l'8 marzo. Dopo l'8 marzo. Mm-hmm. Ecco, la mia commercialista però non è stata in grado appunto per questo discorso del Covid, di chiedere la rateizzazione, in quanto sul cassetto non la vede. E quindi io come faccio, se volessi rateizzarla, dal momento che è un importo un po' importante, volevo usufruire della rateizzazione.
Certo.
Okay. La mia commercialista non riesce a rateizzarla, come
guardi,
posso fare?
Rosanna c'ha proprio la risposta pronta, perché la sento che è lì che vuole.
No, le volevo dire così, diamo a Debora anche un'informazione di servizio. Riscossione dice che è possibile fissare, visto che non è possibile adesso proprio per il Covid recarsi allo sportello, è possibile fissare un appuntamento tramite il servizio prenota ticket, che è presente sul loro sito, oppure con l'app, senza necessità di PIN e password. Conviene... daranno poi un appuntamento e si presenterà questa istanza, che è un facsimile. Il problema che può avere la signora, l'ascoltatrice,
che non
è
vede il cassetto fiscale, sì.
Il seguente, cioè bisogna capire se la somma non supera i 60.000 euro. Allora noi sappiamo che la dilazione viene concessa automaticamente da riscossione. Se invece l'importo dovuto supera la somma dei 60.000 euro complessivi, in quel caso l'istanza di rateazione viene presentata, ma viene accolta soltanto se ci sono delle ulteriori condizioni, ad esempio se è una persona fisica, quindi se è la signora direttamente ad avere questo debito, deve dimostrare con l'ISEE di avere comunque un indice di un certo tipo, insomma,
sì,
quindi
certo.
Ecco, sono queste situazioni, però riscossione è attiva, quindi riceve queste istanze che possono essere mandate anche via PEC, oppure se si vuole andare proprio allo sportello si prenota l'appuntamento e si parla direttamente col funzionario.
Insomma, qua da quello che capisco, a prescindere dal provvedimento di questo weekend che ha rimescolato certamente di nuovo le carte, ci sono tante situazioni, ognuna è assolutamente personale, per ognuna è necessaria una risposta assolutamente personalizzata. Peraltro adesso c'è anche Gennaro da Caserta, stiamo andando verso la chiusura, ma l'ultima domanda che volevo farti, Rosanna, è questa: tornando all'ascoltatore che ha pignorato il conto corrente, noi prima abbiamo suggerito all'ascoltatore che aveva pignorato parte dello stipendio di chiedere al datore di lavoro eventualmente di esercitare la sospensione della quota pignorata, giusto?
Sì,
può
sì,
fare una domanda di... perché invece per la banca che cosa si fa? Può andare lui direttamente a chiedere o bisogna farsi mediare in questa richiesta da un legale, perché è un po' più complicato?
Ma guarda, io eviterei in queste situazioni, e parlo contro i miei interessi comunque, di far intercedere un professionista. Immagino che comunque un correntista possa andare presso lo sportello e far presente di volersi avvalere della sospensione, quindi di non voler proseguire con i pagamenti, perché ritorniamo al tuo solito discorso, cioè qui la possibilità per chi vuole di pagare, di continuare a pagare c'è. E ovviamente lo Stato è anche più felice di questo, ma chi non vuole pagare in questo momento e quindi vuole beneficiare della sospensione
ha tutti il diritto di chiedere,
deve farlo presente e o certo, al datore di lavoro o alla propria
guardi
banca.
Poi tra l'altro lo dico all'ascoltatore, non sarà mica l'unica persona che in questo momento fa questa richiesta alla banca, sono certa che avranno l'interlocutore in grado di soddisfarla, di starla ad ascoltare. Grazie a Rosanna Cerno per essere stata con noi, se volete scriveteci a 2didenari@radio24.it per altri quesiti su questo delicatissimo tema di questa mattina. Noi torniamo domani con l'alfabeto del risparmio. Buona giornata a tutti.
Ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it